3 a 10. Nelle due versioni che hanno in tedesco. Dio disse, sia luce, e luce fu. Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Poi Dio disse, vi sia una distesa tra le acque che separi le acque dalle acque. Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. E così fu. Dio chiamò la distesa cielo, fu sera, poi fu mattina, secondo giorno. Poi Dio disse, le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu. Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari. Dio vide che questo era buono. Erano 3 a 10. Rendi l'asciutto visibile questa sera. Preghiamo stasera ancora una volta, ti diciamo che abbiamo bisogno di te e che ti amiamo. Ti diciamo anche che siamo qua per te. Siamo venuti qui per andare avanti con te. Parlaci per farci andare avanti. Noi siamo veramente qui per andare avanti. Non siamo qui perché non abbiamo nient'altro di meglio da fare, che non sappiamo cosa fare altro che venire una settimana qui a Blaubeuren. Non avete nient'altro di meglio da fare? Ma qui non si tratta della regione, si tratta dello spirito che ci porta qua. Dobbiamo dirigere il nostro cuore verso il Signore. Oggi è il secondo giorno e dobbiamo riflettere brevemente che cosa è successo in me in queste ultime 24 ore. È già successo qualcosa in me? Oppure sono ancora come ieri? E se non vediamo una grande differenza, allora dobbiamo dire al Signore, Signore, questa sera cambia la mia condizione. Questa sera in me deve andare avanti. Sono venuto qua per andare avanti con te e con i santi. Qui non ci interessa di fare un ayuko. Ma cosa che è? Dio ha un peso specialmente per i giovani. E se leggi nella Bibbia quanti giovani il Signore ha chiamato, mi direte forse sì, ma Mosè aveva 80 anni. 80 anni è molto, molto più vecchio di noi. Ma questo non è vero. Perché Mosè, già quanto giovane, aveva un cuore per il Signore. E in Ebrei 11 vediamo che quando era ancora giovane non voleva appartenere a questo mondo. E così vediamo i discepoli del Signore, quanti anni avevano? Erano già tutti in pensione? Pensate che era così? sappiamo che i discepoli, in tedesco si chiamano addirittura i giovani, erano appunto giovani. E il Signore vuole chiamare tutti i giovani. Il Signore vuole chiamarci noi giovani per il suo piano. Non abbiamo soltanto una salvezza, abbiamo una vocazione. Luca, se ti chiedo, sei salvato? Certo. Sei stato chiamato? Sì, ma per che cosa? Per la gloria. Sei stato attento ieri, bravo. Siamo stati chiamati, ciò significa che c'è una meta. E Dio ci ha chiamati qui per una meta. E noi vogliamo avvicinarci a questa meta. Vogliamo dire, Signore, chiamami nuovamente questa sera. Chiamami in ogni momento durante questa conferenza. Noi vogliamo andare avanti per il piano di Dio. È meraviglioso se noi tutti sentiamo la chiamata di Dio in questa settimana. Perché questo ha un grande significato per Dio. Ciò che abbiamo sentito fino adesso è molto importante, fondamentale. Quando leggiamo Genesi 1, ci stupiamo di vedere che Dio ha avuto bisogno di 3 giorni per parlare, poi per dare la luce e poi la giornata era già finita. Se vediamo lo stesso 3, Dio disse, sia luce, e luce fu. Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce da tenebre, chiamò la luce giorno, le tenebre notte e poi basta, era già finito il giorno. Ma poi nel secondo giorno è di nuovo così, Dio brilla, illumina, ma... e continua a separare, ma altra cosa, separa acque dalle acque, cioè le acque di in alto e dalle acque di in basso. E questo era il secondo giorno. E poi nel terzo giorno Dio parla di nuovo. E ci potremmo chiedere, ma perché non ha fatto tutto in uno solo giorno? Perché Dio si prende così tanto tempo per questi 3 passi della restaurazione? E penso che è perché Dio vuole mostrarci che questa separazione, questa via della separazione è importantissima per la nostra vita. Filippo, quali sono i cantici che ti piacciono di più? Amiamo mangiare il Signore, sono tali canzoni, cantiamo volentieri, canzoni che ci portano gioia, che ci fanno rallegrare, ma senza la separazione non c'è vita e questo è importantissimo che voi lo capiate. Se non ci sono queste 3 separazioni non c'è neanche vita, non c'è neanche erba, neanche l'erba può crescere. E questo ci mostra perché da noi certe volte c'è così poca vita. Siamo salvati, ma il Signore non cresce come dovrebbe crescere. A che cosa è dovuto questo? È una domanda importante perché il Signore non vuole certamente che noi siamo salvati e che poi dimoriamo anni e anni così. E la risposta la troviamo in Ebrei 5. Ebrei 5, a partire dal versetto 11, sta spiegato perché questa opera di separazione è così importante affinché la vita possa apparire in noi. E perché cioè la condizione perché la vita del Signore possa essere in noi, esistere in noi. Ebrei 5:11. Su questo argomento avremmo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo, dovreste già essere maestri. Invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Discernere il bene e il male. Qui ci troviamo di nuovo con questa parola. Vediamo la ragione, quello che ci spiega perché è così. Perché a volte rimaniamo dove siamo, non andiamo avanti per anni e anni. La ragione è che non sentiamo più bene. Questa separazione in Genesi 1 comincia sempre con Dio disse. Qui non facciamo un catalogo. Facciamo una colonna qui a sinistra. Darf man vuol dire si può, e a destra darf man nicht, non si può. Non si può, non si può. Due colonne. Ah, certamente possiamo scrivere alcune cose. Bere troppo alcol, per esempio, non si può fare. Oppure una malavoglia non va neanche. La Bibbia dice anche che la fornicazione non va neanche. In Galati 5 non vi scrivo tutta la lista perché Paolo l'ha già fatto, potrete leggerlo anche voi. In Galati 5, a partire dal versetto 19, c'è tutta la lista di quello che non si può fare. Se tu vuoi vedere cos'è tenebre, cosa sono le tenebre, allora guarda Galati 5, avrai tutti i dettagli. E come facciamo noi la separazione nella nostra vita? La separazione che facciamo ha a che fare, d'una parte, con la parola di Dio, come vi ho detto, Galati 5, a partire dal versetto 19, oppure Colossesi 3, lì è molto chiaro, c'è la lista di tutto quello che non va. La Bibbia dice addirittura che se abbiamo a che fare con quelle cose, è garantito che non erediteremo la terra. Questa garanzia ce l'hai già adesso. Questo non ti permetterà di ereditare il regno di Dio. Significa che questa separazione è molto importante, se no non hai neanche la ricompensa. Però se rimaniamo in questa sfera, allora non avanzeremo. Se non ti ubriachi la sera, non basta questo a crescere. Se non lo fai è già bene, è importante, ma soltanto questo non basta. Ma abbiamo bisogno di un orecchio per lo spirito. Quante volte lo spirito ci parla in una giornata? Quante volte il Signore ci dice lascia questo, non farlo, non è importante, ti ruba soltanto il tempo, non occuparti di queste cose? E quante volte noi diciamo amen quando il Signore ci parla in questo modo? Questa è la separazione pratica. Dio disse che sia luce e poi si è scritto che Dio separò la luce. Forse sentiamo spesso la voce del Signore, ma è altrettanto importante che reagiamo anche alla parola che sentiamo quando il Signore ci parla. Perché così, quando il Signore mi dice lascia questo, ma che non lo lascio, una volta, a un momento o l'altro, diventerò lento a comprendere, come in Ebrei 5:11. Divento lento a comprendere e poi mi stupisco che il Signore non può crescere in me e che non si può espandere in me. Ma è logico, se vediamo quante cose prendono il posto del Signore e ci impediscono di prenderlo, di accettarlo in noi. Diciamo: Signore, dammi un orecchio per lo Spirito. Signore, dammi un orecchio nuovo, anche una coscienza. La nostra coscienza è anche importantissima. Non importa da quanto tempo sei cristiano, questa opera di separazione non deve mai smettere, se no andremo indietro, faremo marcia indietro. È un esercizio di dire Amen Signore, Amen, lascio questo. Vi siete già esercitati a farlo quando siete seduti davanti al computer? Abbiamo tutti a che fare con dei computer, certamente, che sia nel nostro lavoro, che sia per i nostri studi, che sia anche in modo privato. Sei davanti al computer, non sai cosa fai. Si possono fare così tante cose con il computer, anche delle cose molto utili. Ma sei occupato col computer e il Signore ti dice, lascia adesso. Questo non ti dà vita. Vieni a me. Siamo rapidi a dire Amen, siamo rapidi a lasciare queste cose. C'è un gruppo di cristiani che dice che tutte queste cose tecnologiche non si possono usare. Allora avremmo avuto molti problemi a preparare la Yuko. Senza computer non ci saremmo mai riusciti a preparare questa conferenza. No, chiaro, possiamo utilizzare il computer, ma l'importante è che non ci siamo presi, non siamo resi prigionieri dal computer. E dunque possiamo chiederci, sono libero o sono imprigionato dal computer? La domanda è, sei libero? E come puoi vedere se sei libero? Puoi fare il test. Quando il Signore ti chiama, tu sei capace di dire Amen e basta. Se lo puoi, allora sei liberato dal computer. E questo è un esercizio che dobbiamo fare tutti i giorni, per dire sempre Amen al Signore quando Lui ci parla. Per questo non facciamo una lista. Non puoi leggere un romanzo. Nella Chiesa non puoi leggere romanzi. No, non facciamo una tale lista. La cosa è, che cosa ti dice lo Spirito? Lo Spirito ti parla ancora? Oppure quando tu leggi un romanzo il Signore non può neanche più parlarti? Devo esercitarci, dire Signore, io voglio avere questa capacità di discernere. Dobbiamo sapere discernere tra quello che è celeste e quello che è terrestre, quello che viene dallo spirito e ciò che viene dall'anima. Com'è che fai a discernere? Quando ti volgi allo spirito, giusto? Ti viene in mente un versetto che dice che bisogna separare lo spirito dall'anima? È Ebrei 4:12, credo. Sì, infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei 4:12. La parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito. Non funziona senza il nostro Dio. Abbiamo un Dio vivente, vogliamo che ci parli e che separi in noi. E non vogliamo soltanto carne e spirito, ma vogliamo che Lui vada più lontano, che illumini il nostro cuore e che separi spirito dall'anima. Quante volte abbiamo pregato, Signore, separa lo spirito dall'anima. Esponi quando i miei atteggiamenti che vengono dall'anima, i miei sentimenti, la mia volontà. Voglio discernere ciò che viene dallo spirito e dall'anima. Quando parlo, mi faccio la domanda di sapere se parlo tramite lo spirito, tramite l'anima, oppure mi dicono, ma boh, parlare è normale, qui alla Yuko parliamo tanto assieme, andiamo a camminare assieme, giochiamo assieme, parliamo assieme, ma chiediamoci un po', quando parliamo, è lo spirito che parla o è l'anima? Viene dal Signore, oppure sono i miei amici cari, il mio fratello preferito, la mia sorella preferita, e camminiamo assieme, parliamo. Dobbiamo chiedere al Signore, dire, Signore, separa in me l'anima dallo spirito. Sapete, al primo giorno si tratta di del buono e non buono, cioè del peccato e non peccato, ma adesso si tratta di buono e buono, cioè di spirito e anima. Come fai a separare questo? È celeste e terrestre. Questa è la differenza del secondo giorno, e per questo abbiamo bisogno di un esercizio, di un allenamento e anche di una volontà di dire, Signore, io voglio conoscere questa differenza. Parlami, Signore. Separa nel mio parlare l'anima dallo spirito. Il versetto 14 di Ebrei 5. Ma il cibo solido è per gli adulti, cioè per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Dobbiamo proprio arrivare al secondo giorno della creazione e dire, Signore, a questa Yuko non mi basta di fare cose buone e non cose cattive, ma voglio essere in spirito, non voglio essere nella mia anima. Se andiamo a spasso e che parliamo assieme, deve essere in spirito. Credo che non abbiamo ancora esercitato questa coscienza. E possiamo leggere un altro versetto che abbiamo già letto a Stuttgart alla conferenza scorsa, in Ezechiele 42, versetto 20. Ezechiele 42, versetto 20. Misurò il muro dai quattro lati, misurò il muro che formava il recinto. Tutto intorno la lunghezza era di 500 e la larghezza di 500. Il muro faceva la separazione fra il sacro e il profano. Non separava il buono dal cattivo, ma il sacro e il profano da quello che è usuale, profano, quello che è abituale. Io sono abituato a vivere così, senza riflettere tanto, vivo nella mia anima, ma questo frena la crescita della vita in me. La vita del Signore non può crescere se viviamo sempre nelle nostre abitudini, non va avanti. Abbiamo bisogno di un tale muro e di una tale separazione che separa il sacro e l'usuale, l'abituale, il profano. Specialmente quando parliamo assieme gli uni con gli altri, abbiamo bisogno di questo muro. Per esempio Efesini 5, cosa ha detto Paolo? Versetto 3, parla del primo giorno, spero che capite ciò che voglio dire. Come si addice ai santi, né fornicazione né impurità, eccetera, e poi dice né oscenità né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Ma Paolo esagera un po' qua. No, Paolo non esagera. Paolo vuole che la vita del Signore possa crescere in noi. E questo secondo giorno è importantissimo. Le parole sciocche o volgari o che sono cose sconvenienti. Paolo aveva un tal discernimento per sapere ciò che era conveniente e ciò che era sconveniente. Dacci un tale discernimento, Signore. Se riconosciamo questo, cosa il Signore vuole ancora separare il terzo giorno? Terzo giorno, il Signore dice, versetto 9 di Genesi 1, le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu. Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari. Dio vide che questo era buono. Questa è una terza separazione, e al terzo giorno. Cos'è dunque il terzo giorno nella Bibbia? Simon, che cos'è il terzo giorno? La risurrezione. Il Signore è risorto al terzo giorno. C'è scritto che Gesù doveva morire e risuscitare nel terzo giorno. Dunque, il terzo giorno è il giorno della risurrezione. Dunque, adesso il Signore fa una separazione ancora nuova, separa tra la morte e la vita. È ancora più preciso. Il Signore diventa sempre più fine, sempre più preciso. E più conosceremo il Signore, più vedremo una differenza fra vita e morte. Questa è una differenza meravigliosa. Il Signore vorrebbe portarci di più in questa esperienza. Leggiamo Secondo Corinzi 3, versetto 6. Secondo Corinzi 3, versetto 6. Egli ci ha anche resi idonei a essere ministri di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito, perché la lettera uccide ma lo spirito vivifica. La lettera uccide ma lo spirito vivifica. E Romani 7, versetto 6. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime dello spirito e non in quello vecchio della lettera. Ci senti, Gire? Devo venire più vicino? Vengo qua, così mi senti? Vengo qua, rimango qua. Sto facendo uno schemino che tutti conoscono bene. Disegna l'uomo in tre cerchi, cioè all'esterno c'è il corpo, all'interno l'anima e in mezzo, al centro, lo spirito. E quella parte in mezzo, lo spirito, è la parte più importante. Abbiamo letto il versetto in Efesini 2, dove stava scritto che quando eravamo noi eravamo credenti, eravamo morti nel peccato. Come puoi essere morto se continui a peccare? Sembrerebbe che i peccatori sono un po' viventi, comunque, perché sennò non potrebbero peccare. Ma ciò che vuol dire la parola è che il nostro spirito era morto. E Romani 5 dice addirittura che la morte concerne tutto il nostro essere. Tutto il nostro essere è corrotto, caduto e morto. Il nostro corpo è diventato carne, la nostra anima è diventata l'io, il nostro io, io me me stesso, e lo spirito è morto, non funziona. Questa è la condizione di un uomo che non è salvato, ha la carne, ha l'io, c'è il suo io e ha un spirito morto. La situazione è molto triste, esattamente come all'inizio. Acque morti, informe, vuoto, tenebroso, abisso. È a questo che somiglia l'uomo quando non ha Dio. Ma abbiamo letto in Efesini 2, ieri, al versetto 4, che Dio è ricco di misericordia, ma Dio che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati. Questa è la buona notizia. Quando abbiamo creduto nel Signore, Cristo è venuto nel nostro spirito. Non è entrato qualunque parte del nostro corpo, ma nel nostro spirito. E ha reso il nostro spirito vivente. Tutto c'è l'asciutto, è diventato visibile. Qui è come in Genesi 1, questo spirito è l'asciutto nel... Cioè da quando siamo nati di nuovo c'è qualcosa di asciutto che è apparso, qualcosa che può dare vita, dove le piante possono crescere. Siamo tutti nati di nuovo nel nostro spirito. Questa è una notizia meravigliosa. E adesso lo spirito in noi è vivente, ma la nostra anima e il nostro io è ancora morto. Queste acque morte sono ancora ovunque in noi. E il Signore ora vorrebbe che questo spirito scaccia sempre di più queste acque morti che sono in noi. Vi leggo un versetto per mostrarvi questo. In Apocalisse 21, questo versetto è molto incoraggiante. Vediamo che questa era la nostra condizione, ma poi il nostro spirito è nato di nuovo, e in Apocalisse 21... Versetto 1. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. Apocalisse 21:1. Il mare non c'era più. In questo tempo, in Apocalisse, ogni morte sarà scacciata da noi tramite lo Spirito. Loda allo Signore per lo Spirito in noi. Lo Spirito in noi è la parte più meravigliosa dell'uomo. E questo Spirito potrà scacciare tutte le acque morti che sono in noi. E come fa quest'opera? 1 Corinzi 15, versetto 45. 1 Corinzi 15, 45. Così anche sta scritto: il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente. L'ultimo Adamo è spirito vivificante. È ciò che ci dà la vita di risurrezione. Ogni volta che il spirito ti dà la vita, significa che queste acque morti spariscono un po' di più. È meraviglioso ed è per questo che abbiamo assolutamente bisogno dello spirito che ci dà la vita. Fa questa separazione in noi, Signore. E come che riceviamo questo spirito? In Efesini 5 abbiamo letto prima una parte, però sta scritto anche come lo spirito ci dà la vita, a partire da 14. Efesini 5, 14. Per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. In questo modo la morte in noi sparisce sempre di più. Siate ricolmi di spirito. Era Efesini 5, 14, 21. La mattina quando veniamo alla parola non veniamo perché è bene farlo, ma lo facciamo perché vogliamo essere riempiti in spirito, affinché la morte sparisca nella vita. Lucas, ti accorgi a volte che sei morto? Sì, specialmente la mattina quando ti alzi, vero? A volte la mattina quando ci alziamo non siamo soltanto mezzo morti nel nostro corpo, ma anche spiritualmente. Per questo sta scritto: risvegliati tu che dormi e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Tutte le mattine dobbiamo dire: Signore, fa sparire ogni morte che c'è in me. Dammi adesso lo spirito che dà la vita. È bello far sparire questa morte. E lo spirito ci dà una vita meravigliosa, una vita di risurrezione. C'è anche un brano in 1 Corinzi 15. A partire dal versetto 45, 1 Corinzi 15, 45 in poi. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. 54-57. La morte è stata sommersa nella vittoria. Il Signore è risorto e noi siamo risorti con Lui. E per questo quando viene la morte spirituale, e che la morte vuole sommergere di nuovo l'asciutto, tu puoi dire: no, la morte è stata sommersa dalla vittoria. La morte non ha più nessun potere su di noi. Abbiamo cantato prima il cantico. E forse a volte ci sentiamo morti, ma il nostro sentimento non è la verità. La parola è la verità. E questo è molto importante, che esercitiamo la nostra fede con la parola. Non crediamo qualsiasi cosa, ma crediamo alla parola. E lo Spirito opera in nostro favore se ci appoggiamo sulla parola. Potete provare questo nel vostro tempo personale, la mattina. Non restate lì seduti e aspettare che il tempo passi, ma esercitate il vostro spirito e apri la tua bocca, anche se sei ancora stanco, anche se non ti senti bene, apri la bocca e di la morte sommersa dalla vittoria. Ti dico che il tuo momento col Signore sarà molto diverso. E questo fa sparire la morte in noi. E in questo modo che il Signore potrà andare avanti con noi. Ezechiele 37. Dal 7 in poi. Ezechiele 37, dal 7 in poi. Io profetizzai come mi era stato comandato, e come io profetizzavo si fece un rumore, ed ecco un movimento. Le osse si accostarono le une alle altre. Io guardai, ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi la carne e la pelle ricoprirle. Ma non c'era in esse nessuno spirito. Allora egli mi disse: profetizza allo spirito, profetizza figlio d'uomo, e di allo spirito: così parla Dio il Signore, vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Io profetizzai come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi. Tornarono alla vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, grandissimo. Fino al 10. Io profetizzai, questa è una chiave. Per vincere la morte dobbiamo assolutamente imparare a profetizzare e a annunciare la parola con fede. Il nostro sentimento non è la verità, neanche ciò che pensiamo è la verità, ma la parola è la verità. E se parliamo con fede, allora lo Spirito viene e fa sparire la morte. Quante volte abbiamo già sperimentato questo? Vogliamo pregare e ci rendiamo conto che non va. E siamo ad un tratto stanchissimi. E dopo due minuti siamo quasi in un sonno profondo. Però quando si tratta di altra cosa possiamo fino a mezzanotte neanche avere l'impressione di essere stanchi. Neanche per un secondo. Ma quando alle 7:30 c'è la riunione di preghiera, dopo 5 minuti, che fatica. Cos'è questo? Questa è la morte. Questa è la morte. Perché questa morte è anche nella tua carne. E nella tua carne, cioè la tua carne non piace pregare. E quando si tratta del Vangelo, ad un tratto la tua bocca si chiude. Prima puoi parlare per ore, e ad un tratto devi predicare il Vangelo a una persona, non sai neanche cosa devi dire, cosa potresti dire. È incredibile. Alcuni possono parlare tantissimo, ma ad un tratto quando si arriva a parlare del Vangelo si dicono, ma cosa potrei dire? Questa è la morte. Questa è la morte. E questa morte deve essere sommersa in noi. Deve sparire. Quando si tratta del Vangelo, così avremo qualcosa da dire. È così che deve essere, così è la situazione normale. E quando bisogna pregare, allora saremo resi viventi. Questa è la resurrezione. È bello se noi tutti possiamo sperimentare tutti i giorni la risurrezione, finché non ci sia più il mare. E quando sperimentiamo la forza di risurrezione, diventiamo viventi e il Signore ha un esercito grandissimo. Abbiamo bisogno di una tale vita affinché il Signore possa andare avanti. Il Signore vuole compiere la sua opera in noi. Abbiamo sentito ieri sera all'inizio della conferenza che il Signore torna presto. E se io penso a questo, allora tutto il resto non ha più importanza agli occhi miei. Che cosa significa, che importanza ha i tuoi studi se il Signore ritorna? Che cosa importa di terminare il tuo compito al lavoro se il Signore torna domani? Non ti interessa più. Ma però quanto è importante che terminiamo l'opera di costruzione della Chiesa se il Signore deve tornare. Abbiamo bisogno di un tale esercizio come in Ezechiele, profetizzare allo Spirito e non soltanto seguire i nostri sentimenti, ma quando il tuo sentimento viene e dice tu non puoi pregare, tu adesso non dovresti dire niente, la tua giornata era pessima, dunque non andare neanche, oppure vai alla riunione di preghiera ma non dire niente, meglio per tutti, oppure ti dici no, stasera non vado neanche, tanto non serve a niente, sono così morto, ho fatto questo, questo e quell'altro, meglio che rimanga a casa. Avete già pensato così? Allora dovete profetizzare allo Spirito. Dite, Spirito, vieni e soffia. Soffia in me, affinché diventi vivente. E posso dirvi che spesso sono arrivato come un ucciso alla riunione di preghiera. Ma dopo la riunione ero vivente. E tutti eravamo in piedi e eravamo come un esercito. Quando siete stanchi, andate alla riunione di preghiera, non solo andare, ma pregate, profetizzate e poi entrerà il soffio in voi. Se ti sei seduto lì e non fai niente, poi ti chiedi perché la vita non entra in te, non serve a niente. Lo Spirito ha bisogno della nostra collaborazione affinché questa morte possa essere sommersa. È importantissimo per l'opera di Dio. Dobbiamo imparare a collaborare in questo modo col Signore. E così la vita del Signore sarà sempre più espressa e la Chiesa del Signore potrà essere edificata. Se no, come il Signore ha detto in Apocalisse a una chiesa, si dice di te che sei vivente, ma infatti sei morta. Questa morte è come un freno che vuole frenarti, vuole fermarti. Ma quando vediamo la parola, vediamo che abbiamo una via per poter vincere questa morte sempre di più, sempre nuovamente. E possiamo compiere l'opera del Signore col Signore, assieme con Lui. Incredibile che noi siamo la generazione che può compiere l'opera del Signore. Amen. È per questo che il Signore è la risurrezione in noi. Amen. Lode al Signore che abbiamo il risorto che abita in noi. Dobbiamo esercitarci a sommergere la morte nella vittoria del Signore.